Innanzitutto devo dire che non sono ovviamente l'avvocato adatto per esprimere un'opinione della categoria, anche perché giustamente la categoria degli avvocati plaude entusiasticamente a questo disegno di legge, dimostrando a mio avviso una lungimiranza che non va più in là del proprio naso. Bene, forse per riacquistare quel ruolo che aveva tanti anni fa e quindi anche la possibilità di modificare la realtà, la verità delle inchieste giudiziarie, consentire stabilimenti, eccetera. E forse per riacquisire un minimo, diciamo, di funzione che viene sicuramente limitata molto fortemente dalle intercettazioni, perché c'è poco da discutere in giudizio sulle parole dette e sentite, si possono interpretare, si possono dire, ma insomma l'intercettazione è un elemento di prova abbastanza certo. E, come avvocato antimafia, un avvocato del centro violatore, quindi un avvocato in posizioni sicuramente più allineate a quelle che possono essere quelle di Ingroia, per esempio, dovrei dare un intervento tecnico, sicuramente non è questo l'uditorio adatto, considerato che ci sentono, appunto, ci ascoltano le scuole, e anche perché francamente mi viene parecchio difficile dare una spiegazione tecnica a questo disegno di legge, tecnico-giuridica a questo disegno di legge, che di giuridico realmente ha poco. L'unica spiegazione che può darsi a questa riforma è di tipo politico, tra virgolette, nel senso più debole del termine. Appunto, questo disegno di legge può definirsi più che anticostituzionale un atto sovversivo riguardo sia alle pesantissime conseguenze sul diritto di informazione e libertà di stampa, ma anche per le altrettanto pesanti conseguenze sull'azione penale, sulla repressione di non solo dei reati tipo mafiosi, di tantissimi reati di un allarme sociale enorme. È una riforma che costituisce probabilmente l'atto finale di una lunga resa dei conti da parte del sistema di potere politico affaristico mafioso, che realmente più o meno evidentemente comanda il nostro paese. Abbiamo visto una sistematica opera di revisionismo storico riguardo alle figure di magistrati e giornalisti che hanno dato la vita per combattere le mafie, per combattere i poteri criminali, che oggi vengono indicati come sovversivi, boss mafiosi vengono esaltati come eroi, sentiamo addirittura cariche dello Stato che sostengono che con la mafia bisogna convivere. Vi è stato, e l'ho detto prima di tutto, un progressivo smantellamento di presidi di legalità con le leggi, la famosa legge di persona, che magari sono state fatte al momento per salvaguardare il singolo soggetto, ma che poi sono rimaste. Quindi vanno a beneficio di tanti altri. Abbiamo avuto appunto questo progressivo smantellamento che è partito anche per esempio dalla riforma dei reati pubblici ufficiali, che ha reso difficilissimo perseguire i reati degli amministratori pubblici e che con questo tipo di riforma del sistema di sanzioni diventerà impossibile perseguire, non sarà più possibile materialmente perseguire i reati dei pubblici ufficiali, cioè quelli dei pubblici amministratori, quindi non solo dei burocrati ma anche dei politici. Ora, quindi è l'atto finale di tutta una serie di controriforme che sembrano ispirarsi soltanto a una volontà politica che è quella che il malaffare non deve essere scoperto. E nel caso in cui venga scoperto dall'autorità giudiziaria non deve essere comunque reso pubblico. Questo quindi sembra l'atto finale dopo il quale sarebbe più opportuno parlare di regime, non più di sistema democratico. Con l'attuale riforma che viene, con un altro disegno di legge che viene secondo me riduttivamente definito riforma delle legislazioni, ma è in realtà una vendetta nei confronti degli ultimi due poteri di controllo, cioè la magistratura e l'informazione giornalistica. Si vogliono sostanzialmente abolire i processi, è nella sventurata ipotesi che qualche reato può essere ancora scoperto indipendentemente dalle intenzioni, l'importante è che non si sappia, se non a distanza di anni, quando ovviamente la notizia non avrà più il clamore dell'immediatezza. Le motivazioni adotte dai governanti, che oggi sentiamo sempre più autodefinirsi paladini della lotta alle mafie, e che con l'altra mano aboliscono però la principale arma di questa lotta, sono sicuramente surreali. L'ha detto in grosso, io lo ripeto così per sommi capi, i motivi sono quelli della privacy. Abbiamo anche sentito con Fiore Ingroia che insomma è strano parlare di privacy quando sappiamo benissimo che siamo controllati appena usciamo da casa. Siamo comunque controllati se telefoniamo, se camminiamo in strada, se entriamo in un negozio, se partiamo, se usiamo internet, eccetera. Si è cavalcata la famosa indagine White Note della Procura di Catanzaro e sono stati utilizzati punti di titoli effetto, mi sono tutti intercettati, c'è un grande fratello che se ascolta e sente tutti, sono stati strumentalizzati dei personaggi come Gioacchino Argenti, che ha, proprio per le discorso di intenzione, che ha per vedere l'opera di Genti non ha nulla a che vedere con le presentazioni, perché riguarda tutt'altro tipo di elementi di prova. Non si è mai detto che in realtà le intercettazioni riguardano meno dello 0,2% della popolazione, e non è assolutamente vero che in Italia il numero di istituzioni è il più alto del mondo. In realtà c'è un rapporto della Commissione Giustizia del 2006 da cui emerge che in Italia la disciplina delle intercettazioni è la più garantista d'Europa. I dati riportati da Alfano sono personalmente in maniera, direi, a dir poco ridicola, se non fosse tragica la situazione, perché dei 125.000 decreti emessi nel 2007 il 70% sono delle proroghe, o perché un decreto dura 15 giorni. E comunque il numero delle intercettazioni non corrisponde ai intercetti intercettati, perché sappiamo benissimo che ogni soggetto ha più utenze telefoniche, sia fisse che mobili, anzi certe categorie, diciamo, di delinquenti utilizzano anzi moltissime utenze telefoniche proprio per cercare di sottrarre. E che comunque l'80% delle intercettazioni riguarda la comunità organizzata, per cui non credo che nessuno possa sostenere l'inutilità. L'altra motivazione assolutamente ridicola è quella del costo, i 224 milioni che Alfano sostiene essere un terzo del bilancio dello Stato per la giustizia, non è questo, perché in realtà lo stanziamento le spese della giustizia sono di 7,8 miliardi e in ogni caso la spesa del 2007 è stata la metà di quella del 2005 e del 2002. Lo ha detto in gloria, se il problema, ammesso che il problema fosse il costo, perché lo Stato non si dota di attrezzature proprie, invece di ricorrere sempre al noleggio a costi elevati, a costi che tra l'altro sono fuori mercato, costi elevatissimi da aziende private, e perché paga ai gestori telefonici tariffe che sono assolutamente ingiustificabili? Cioè, io se mi compro una SIM, una carta, e uso la tariffa conveniente, pago in misura enormemente ridotta rispetto a quello che paga lo Stato alla Telecom o a chi per lei, per fare, quindi c'era anche il discorso del doppio pagamento, paga l'utente, paga lo Stato. Perché lo Stato, come succede in altri paesi europei, non impone tariffe particolarmente agevolate per comprare il telefono? Evidentemente non conviene andare contro gli interessi degli amici. Ma una cosa che non è stata detta, ammesso che i costi debbano restare, non si vede per quale motivo questo, bisogna considerare, per esempio, nel caso della indagine sulla scalata all'Antonvella, quella per capirci dei cosiddetti furbetti del quartierino, che è stata una delle più criticate per l'eccessivo costo delle intercettazioni, l'indagine nel complesso è costata 8 milioni. I risarcimenti e le pene pecuniarie dei vari soggetti che hanno parteggiato ammontavano a 340 milioni. Con questi soldi sono stati costruiti numerosi asili in tutta Italia. Con quello che è rimasto si potevano pagare le prestazioni di tutto un anno in tutta Italia. Questo succede anche nelle comunità organizzate, le intercettazioni consentono di trovare i patrimoni mafiosi sequestrati e confiscati, cioè servono anche a reperire fondi. E quindi questo disegno di legge sembra essere semplicemente uno strumento di autotutela di un sistema criminale, politico, mafioso, massone, con tutte le infiltrazioni del caso, che appunto sembra avere il solo scopo di dare un colpo di grazia ai nemici canonici, cioè la magistratura di informazione libera. E, è stato detto dai rappresentanti, io ancora non lo ripeto perché non voglio entrare nel campo appunto dei rappresentanti dell'informazione della stampa, è stato detto che è un bavaglio devastante. Non sarà possibile, non c'è bisogno dell'avvocato nelle azioni, perché comunque non è possibile dire nulla rispetto a fatti oggetto di indagine. Rispetto anche la spesa della consulenza legale. Non si saprà mai nulla, né i nomi né niente, se non a distanza di anni. Cioè il caso della statua dell'Antonella si sarebbe saputo a distanza di 3 anni dopo che sono state chiuse le indagini. E quindi non sapremo niente. Se Piccolo Monaco viene oggi arrestato per pedofilia, io posso continuare a mandare mio figlio perché non saprò che è stato arrestato per pedofilia tra 2 anni, 3 anni. E quindi, non sapendo nulla, continueremo a votare soggetti indagati per fatti gravissimi, continueremo a farci operare in ospedali che usano fare operazioni assolutamente inutili solo per i rimborsi statali, affidare i nostri risparmi a bande di truffatori vestiti da banchieri o maghi della finanza, far frequentare i nostri figli a pedofili, per tutto questo perché non sapremo niente. Poi però sapremo esattamente quanti peli nella scella ha il cronista di turno, questa è la libertà di informazione che intende, diciamo, questo regime, ma delle cose importanti non sapremo niente. Giustamente, diceva Nicastro, le previsioni di pena per il giornalista sono una gravità estrema, ma non solo per il giornalista, e questo, diciamo, è testimonia il fatto che certe norme sono una vendetta nei confronti del giornalismo che non è allineato. Questo, diciamo, in linea con Berlusconi pensiero che si è sfermato fino a poco tempo fa, i giornalisti sono suoi, sono comunisti più deteriore del termine. E la cosa più assurda è la responsabilità, cioè non è solo l'autocensura del giornalista, è anche la censura del proprio editore, perché giustamente l'editore, quando rischia pene pecuniarie gravissime, stroncherà il giornalista, cioè non esisterà più il giornalista, anche che vuole diciamo rivoluzionario, che vuole dare notizia, ma non creato tutto, perché non avrà materialmente come darlo. È vero, sono stati cavalcati strumentalmente, ci sono stati, lo sappiamo tutti, esagerazioni, errori sia da parte della magistratura sia da parte dei giornalisti. In fondo, a un certo punto, a me non interessa sapere se Ricucci e la moglie si mandano dei messaggi d'amore o se il premier di un sedicente governo democratico organizza i festini con l'escort, perché in questo paese non esiste la responsabilità politica o morale, quindi limitiamoci soltanto a quella giuridica. Sono state delle esagerazioni che però possono anche essere definite fisiologiche comunque al sistema, ma il rimedio a queste esagerazioni non è cioè può essere soltanto quello di rafforzare la disciplina, di aumentare le responsabilità per le fughe di notizie, discipline e responsabilità che al momento esistono e sono veramente efficaci, ma non di annullare magistratura e informazioni. Sarebbe come se io, per evitare le vicende, le risse allo stadio, fuori allo stadio, decidessi di abolire il calcio. Allora sì che il popolo fuo si diverterebbe in strada uggendo inferocito, però di fronte a una proposta del genere le voci che si levano sono ovviamente molto molto buone. Già in Troia ha detto quali sono i, diciamo, i punti più critici, ma i punti critici sono, sono tanti, perché a, a scorrere il segno articolo per articolo si vede che effettivamente ogni articolo ha, pone dei problemi seri. Nei primi vengono previsti, lo ha detto, delle modifiche limitative all'autonomia